al finale vedi il traguardo e ti viene un po' di paura di vincere, come dicono certe volte negli altri sport, perché abbiamo nessuno vuole andare a gara 5 contro una squadra forte come la Virtus in casa loro, questo è ovvio. Sei avanti tutta la partita anche con margini forti, si fa male il tuo playmaker titolare, ci è venuto un po' di così di paura, per fortuna siamo riusciti a mantenere una certa solidità e poi a chiudere bene.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sembra sincera, riflette i tuoi occhi se piena, non parlo perché ascolto soltanto il mare dentro di voi. Noi, lo sai, ci fa ritornare bambini.
Ma chiaro che un po' di emozione ci sarà, però mano a mano che ci avviciniamo alla partita sentiamo tutti questa emozione trasformarsi in qualcosa di bellissimo, di incantevole, perché sarà magnifico giocare una partita per il nostro paese con lo stemma dell'Italia sul petto in uno stadio come questo qui. È vero che ci saranno molti tifosi dei nostri avversari, perché è una previsione corretta, ma noi ne avremo 60.000 in campo, perché ai nostri tifosi non chiediamo soltanto di fare il tifo, ma di giocarla insieme a noi la partita, di essere in campo insieme a noi. Ti piaccia
e... Dunque, questo è uno Spalletti filosofeggiante che ha appena parlato ai microfoni di Sky, ora andrà in conferenza stampa anche per tutti gli altri. E comunque, Giovanni Capuano qui con me.
Siamo la notte prima degli esami.
Sì, no, intanto tu hai fatto ieri, ti abbiamo sentito che eri a Milanello con Ibrahimovic,
sì.
Sei passato dal forum a vedere l'Olimpia che vince lo
scudetto. Sì, 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 sì. Ho pranzato con Ibra e cenato con Ettore Messina, mettiamola così.
Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, ciao ciao.
Non so se vuoi rilasciare dichiarazioni sulla finale scudetto, se no passiamo al calcio.
No, beh, insomma, mi sembra un verdetto giusto, che Milano è arrivata con più alternative, con più benzina, ma questa è una previsione che era già stata fatta, insomma. Credo che il momento chiave sia stata la gara 3, il momento chiave sia stata la gara 1, gara 1 in quel finale dove su quella difesa di Cordinier la Virtus non è stata perfetta e invece Napier sì, e poi gara 3 che è stata una partita punto a punto, insomma, che lascia chiaro. Ovviamente molta delusione alla Virtus e molta felicità all'Olimpia. Ieri sera, insomma, non c'è stata praticamente partita,
no, non tanto.
Sono due realtà diverse, e il modo in cui è strutturato il basket chiaramente con il playoff, con il mercato aperto, finisce inevitabilmente per dare, ma questo lo dico da ottobre, margini di recupero anche a chi come Milano è partita non bene, ha giocato una stagione così però ha avuto la forza
di arrivare pronta alla fine. Noi andiamo avanti dopo.
Rispetto al calcio, dove chiaramente se perdi dei punti a un certo punto della stagione te li porti dietro, il basket ti dà più possibilità di recupero, e poi chiaramente il mercato aperto gli dà la possibilità di tesserare.
Beh, certo, puoi cambiare la squadra, questo è chiaro.
Favorendo chi ha più budget, che è Milano, e poi come seconda la Virtus, cioè vale per Milano nei confronti della Virtus e per la Virtus nei confronti delle altre. Insomma,
così è. Noi andiamo avanti a parlarne dopo, anche perché ci ha raggiunto un ospite importante, perché nel calcio il 10 è il numero dei bambini, dei sogni, dei fenomeni, della fantasia, e Walter Veltroni è certamente un numero 10, questo libro che si intitola proprio così, Numeri 10, nella conseguenza. Buongiorno Walter.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, beh, complimenti, perché riunire tutte queste conversazioni che non sono soltanto con numeri 10, però sono se non l'hanno portato sulla maglia, sono stati comunque dei numeri 10 del gioco del calcio, non mi pare.
Esatto. Sì, perché insomma ci sono Del Piero, Platini, Totti, insomma ci sono tanti di quelli che hanno, come si è visto con la scelta di Spalletti di portare alcuni di loro a Coverciano, che hanno segnato la storia del calcio. E poi ci sono persone come appunto Spalletti, per esempio, che si raccontano e sono anche loro dei numeri 10, cioè hanno un'idea del calcio che tiene insieme come tutti i numeri 10, visione, poesia.
Certo.
E purtroppo è un numero che sta un po' sparendo, come quello del numero 6 del Libero, no?
Sono, è vero.
I numeri dei pensatori del calcio.
Ormai vanno dall'1 al 99, e quindi, ma anche proprio la filosofia del 10. Ma sono 30 esatto, anni che io sento esatto. Questo, non ci sono più i numeri 10, me lo dico da 30 anni. Probabilmente è un ruolo che si è evoluto insieme al gioco del calcio, no, Giovanni?
Sì, si è evoluto. Poi magari dopo, quando abbiamo finito di parlare dei 10 che hanno fatto la storia del calcio, guardiamo i 10 di oggi, e secondo me, leggendo alcuni nomi, ci troviamo questa evoluzione o involuzione, dipende poi dai punti di vista. Perché non bisogna neanche essere quelli che inseguono necessariamente il passato immaginando che fosse qualcosa di straordinario, di irripetibile. Cioè, alle volte semplicemente ci si evolve, però attenzione, perché noi abbiamo passato la fase in cui il 9 non serviva più. Si giocava con lo spazio, eccetera, e poi lo stesso teorizzatore, inventore della squadra che può giocare con lo spazio e senza il 9 si è andato a prendere adesso il 9 più forte che sì. C'è in circolazione, quindi magari il 10 dopodomani torna.
A volte ritornano anche i numeri 10, Pierluigi Pardo.
Sì, ma i 10, sai, oggi li trovi in varie zone del campo. È vero che il numero 10 di tipo tradizionale, per come l'abbiamo imparato a conoscere, forse è un po' meno presente, ma ci sono i 9 e mezzo, ci sono i numeri 10 che giocano magari davanti alla difesa, penso alla parte finale della carriera di Pirlo ad esempio. Ci sono i numeri 10 per la leadership che riescono ad avere all'interno del pacchetto difensivo, ci
come
sono
ad esempio Dino Zoff che Walter Veltroni intervista, era un numero 1 ma era un numero 10, no?
Sì, ma vedi, questo è proprio il riconoscimento, se vuoi poi il ragionamento con Walter si può facilmente allargare anche alla società, alla cultura, alla politica. È il riconoscimento del talento e di una capacità di mettere il proprio talento, la propria capacità di immaginazione e anche di poesia, perché questo è un elemento che nel calcio esiste, al servizio di una squadra, quindi al servizio di una collettività. In tantissimi ambiti della vita i numeri 10 servono comunque, e non c'è una contrapposizione così rigorosa fra l'individuo e la macchina, fra l'individuo e la squadra, fra l'individuo e la società. Cioè, gli individui che riescono con il loro talento superiore a dare un contributo alla squadra, alla società, allo Stato, alla nazione, hanno questo ruolo e gli deve essere riconosciuto. È chiaro che nel calcio tutto diventa inevitabilmente più divertente, più giocoso e anche più poetico.
Sì, certo, ma da numero 10 del giornalismo, Walter, in queste interviste chi ti ha colpito in maniera particolare o più profonda? Cioè, una domanda che può essere banale, probabilmente lo è. Però leggendo questi nomi, spesso quando fai questo mestiere ci sono delle interviste che le senti più di altre.
Ma guarda, per il momento in cui l'ho fatta, Totti sicuramente, perché era il momento per lui più difficile, e grazie a quell'intervista lui ha recuperato per esempio il rapporto con Spalletti ed è stata una cosa importante. Però, e poi Platini, che è di un divertimento, cioè fare un'intervista con Platini è uno spettacolo a parte. Però se dovessi dirti quella che umanamente mi ha più colpito è stata quella con Spalletti. Io sono stato a trovarlo lì dove lui vive in Toscana, abbiamo passato insieme delle ore a parlare e ho trovato una persona che conoscevo da tempo, però molto motivata, molto, molto bella, con un'idea del calcio che appunto cerca di tenere insieme le cose belle del calcio, che sono la tattica, la velocità, però anche il pensiero, la poesia, un'idea del tempo, un'idea delle regole, un'idea dei valori che devono attraversare il calcio. Quindi forse quella con Spalletti.
Nell'Europeo che per noi comincia domani, si dice non abbiamo un numero 10 vero, Giovanni Capuano, però Spalletti, che nella carriera era un mediano, diventa il 10.
Beh, noi andiamo con il 10 Lorenzo Pellegrini di maglia, sì. e diciamo questo racconta un po' anche del momento storico che stiamo attraversando. Poi non dobbiamo buttarci via, perché nel 2021 il 10 era Insigne, bravo giocatore, ma non certamente.
Sì, ma non un 10, un 9 e mezzo.
Esatto, e neanche uno di quelli che magari fra 20 anni verrà chiamato a Coverciano da chissà quale CT, come sono stati chiamati i 10 da Spalletti alla vigilia di questo Europeo. Questo è il ragionamento, no, Walter?
Sì, assolutamente. Sai, il numero 10, come il numero 6 del Libero, i liberi alla Picchia, alla Scirea, alla Baresi, stavano in un calcio che aveva un'altra concezione del tempo, no? C'era meno pressione, c'era meno fisicità, e per cui appunto Dino Sani piuttosto che Gerson, piuttosto che Rivera o altri avevano una quantità di secondi per pensare il gioco molto maggiore di quella che oggi c'è, certo, in qualsiasi. Per cui quando tu oggi trovi il giocatore che è in grado di guardare il gioco e di fare un lancio di 20-30 metri, quello probabilmente è un fenomeno superiore a quelli del passato, ecco.
Guarda, io ho davanti la prima pagina della Gazzetta, che è una raccolta di stelle dell'Europeo che si apre oggi. Stavo al volo, stavo facendo una statistica, sono 11, sapete quanti 10 ci sono dentro? 5, e tra l'altro alcuni sono dei 10 impropri, cioè per dire Lukaku ha la maglia numero 10, ma Lukaku sì, è tutto chiaro, tranne sì, che un numero 10, Bellingham, certo, anche Mbappé, tanto sì, per capirci, no? E poi gli altri hanno altri numeri. Io credo che se noi avessimo in mano una simile pagina della Gazzetta dello Sport prima del Mondiale dell'82, noi avremo 10 numeri 10, uno sì, per nazionale.
Ma, ma perché quello è il
da
numero
Zico, dei... a Maradona, Antonioni, certo, erano.
Ma perché quello questi è il numero che sono i bambini, no? Quando porti la maglia da bambino, che numero vuoi? Il 10? No, dimmi, Pier.
No, una cosa su Totti, perché insomma Walter Veltroni è stato chi è di Roma e non ha 12 anni, diciamo, si ricorda molto bene che c'è stato un momento in cui da sindaco Walter Veltroni, oltretutto da sindaco né romanista né laziale, quindi diciamo laico nei confronti delle passioni delle due squadre della capitale, ma innamorato ovviamente della città e consapevole di quanto il calcio potesse contribuire alla cultura popolare della città, e in quegli anni lì fece un grande lavoro con Francesco, e credo che nacque una grande amicizia, nel senso che aiutò Francesco a essere anche più ironico, più autoironico, più aperto nei confronti di tutti, e quindi adesso non mi sorprende che la riappacificazione fra Totti e Spalletti sia stata ancora una volta ispirata da Walter Veltroni, perché insomma secondo me c'è un rapporto che è un rapporto assolutamente speciale. C'era stato un momento in quel periodo dove di fronte a tutte le pressioni e le pulsioni che poteva avere il capitano della Roma, che non sono da sottovalutare, rischiava un po' di chiudersi, no? Invece non so se Walter vuol dire qualcosa su questo, cioè lui, ma pensa anche a Maurizio Costanzo, cioè furono molto importanti nell'aprire questo giocatore a tutti, anche ai non romanisti, cioè a farlo diventare veramente un patrimonio della città e della cultura popolare di Roma e non solo.
Guarda, io mi ricordo Francesco, la circostanza che mi ricordo con più commozione, con più tenerezza, è una volta che lui accettò di venire con me perché una bambina che stava ricoverata all'oncologia pediatrica del policlinico aveva il desiderio di conoscerlo, e lui venne senza televisioni, senza fotografi, si mise a giocare un'ora con questa bambina, e vi assicuro che non era una cosa facile. E tante cose così ha fatto, perché Francesco è un ragazzo romano con un senso dell'umorismo strepitoso, con dei tempi comici alla sordi, tanto che io avevo detto a lui e a Carlo Verdone che secondo me dovevano fare un remake di In viaggio con papà, con Verdone nella parte del padre e lui nella parte del figlio, e però anche con una generosità. Ma io come lui ho trovato tanti negli anni in cui ho fatto quel lavoro, che ti posso dire, da Daniele De Rossi a Montella, da Liverani a Rocchi, tanti ragazzi che sapevano, essendo fortunati, di dover restituire qualcosa.
Ecco, Walter, non è sfuggito a nessuno, soprattutto a noi, la prefazione di questo libro, che è di Thiago Motta. Cos'è? Sì. Un
che non era un 10, eh?
Non, beh, ha messo la maglia 10 del nazionale.
Non ci dite che hai fatto pure la trattativa per con la Juve, perché
no, questo no, tocco questo, il palletto,
è un segno del destino, okay. Un caso, una premonizione,
no, sennò veramente, cioè.
Questo proprio no. Beh, diciamo che è caduta bene, ecco, come tempistica.
È solo caduta bene.
Ma Thiago è una persona, io l'ho conosciuto ovviamente, ci siamo parlati a lungo in questi anni. Thiago è una persona di primissimo livello, e d'altra parte chi gioca a calcio in quel modo non può non avere diciamo delle doti anche proprio di funzionamento del cervello e di profondità che Thiago ha sicuramente.
Investitura juventina.
Sì, io guarda, mi fa piacere poterne parlare e fare questa domanda a chi lo ha conosciuto e lo conosce, perché Thiago Motta arriva alla Juventus con un curriculum, se vogliamo, modesto, nel senso che non ancora sviluppato. Tu vedi una potenzialità, vedi qualcosa, ma ci sono allenatori che arrivano alle grandi squadre attraverso percorsi molto più maturi, eppure ci va con un'aurea, un'aura particolare, e io ho l'impressione anche con una fiducia quasi incondizionata da parte del popolo juventino. Non so quanto onda di ritorno del rapporto difficile che c'è stato nell'ultimo anno con Allegri, quindi una sorta, diciamo, di liberazione, però questa cosa, Walter, mi colpisce molto.
Sì, le posso dire però che, se lei ci pensa, gli allenatori che hanno fatto grandi grandi squadre in generale non venivano da storie precedenti fantastiche. Lei prenda Conte, per esempio. Conte, quando è arrivato a allenare la Juve, prima cosa aveva allenato? Il Siena e poco altro. Lo stesso Lippi, no? Cioè, di solito gli allenatori più motivati quando arrivano a governare una grande squadra sono quelli che colgono questa come l'occasione più importante, che possono mettere, avendo a disposizione dei campioni, se ce l'hanno, un'idea di gioco che sia quella giusta, insomma. Ecco.
Però noi spesso confondiamo la parabola di questi allenatori con anche il contesto della società in cui entrano. Tutti ricordiamo, perché è stato leggendario, Berlusconi sceglie Sacchi dal nulla, Berlusconi costruisce in laboratorio Capello, e Sacchi e Capello diventano due allenatori stravincenti. Però ad esempio erano dentro una società che gli dava il meglio possibile. Berlusconi ha anche scelto allenatori dal nulla che hanno fallito, perché erano dentro dei Milan che erano profondamente diversi da quelli. Ora, restando sul filo dei 10, l'anno prossimo Thiago Motta entra in una Juventus in cui il 10 sarà il Diz, che è una meravigliosa promessa, ma non è,
sì,
non è del Piero, non
sì,
è altro.
Ma se, lo so, però se invece in campo ci sarà Douglas Luiz è un'altra cosa. Cioè, sì, il 10 diventa lui, non diventa il Diz.
Ragazzi,
dipende come lo intendiamo, insomma.
Dipende molto dal mercato. Gli allegriani ricorderebbero con un po' di fastidio che quest'anno, nel quale la Juve a un certo punto era in corsa per il titolo, a gennaio non sono arrivati rinforzi per renderla ancora più competitiva, perché questa è l'ultimo, è l'ultimo mercato, è l'ultima sessione di mercato che c'è stata. Però io sono convinto, alla luce anche dei nomi che sento, che invece la Juve si stia muovendo bene. Il nome che ha fatto Walter è assolutamente interessantissimo, insomma, basta guardare la Premier League per rendersene conto, e ci sono tante suggestioni importanti, insomma, dipenderà molto dalla società, certo. Su questo non c'è dubbio, però che Thiago Motta abbia il physique du role giusto non c'è dubbio, ecco.
Allegri, poi si può discutere di tutto, ma in questi anni, con la rosa che aveva a disposizione, diciamo, di più sinceramente non poteva fare. Adesso noi sembra sempre che tutto dipenda dall'allenatore, ma poi ci sono, se tu confronti il centrocampo che aveva la Juventus, Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio, con il centrocampo di questi tre anni, che doveva far di più.
Questa però è una meravigliosa affermazione che noi condividiamo, abbiamo combattuto per mesi, però fa parte della minoranza silenziosa, perché la maggioranza rumorosa dei tifosi del Milan, della Juve, scusa, sentire questa
Capuans,
cosa.
Capuans, allora, silenziosa sicuramente, sì. Minoranza non lo so, perché poi alla fine, guarda, ma perché tu stai sui social network dalla mattina alla sera? Ma guarda che, per esempio, se allo stadio, per esempio, sappiamo che c'è stata una parte, anzi, diciamo, la stragrande maggioranza del tifo organizzato, che comunque può essere giusto o sbagliato, può non essere, però comunque sono persone che assistono a 38 partite su 38, che Allegri invece lo ha stimato, lo ha considerato e gli ha riconosciuto il fatto di aver tenuto alta la barra in un momento, ma certo. Pensa alla stagione scorsa, succede una cosa che al di là delle valutazioni nei quali non mi sembra il caso di rientrare un anno e mezzo dopo sulle penalizzazioni giusto o sbagliate, però lui si è trovato veramente a dover mantenere una connessione e una qualità della squadra con le penalizzazioni che cambiavano di
settimana. Abbiamo sottolineato molte volte.
Non ha fatto un capolavoro in questi anni, perché sarebbe sbagliato dirlo. Gli ultra allegriani potrebbero dire una roba del genere. Per me non ha fatto un capolavoro, però non ha fatto neanche un disastro.
Non aveva i pennelli.
E ha chiuso la stagione in una maniera, dal punto di vista tecnico, strepitosa, certo, perché ha vinto la finale di Coppa Italia meritando, e sottolineo meritando, cioè non l'ha vinta casualmente, l'ha vinta giocando meglio dell'Atalanta contro una squadra che nell'ultimo mese è stata
poi ha prodotto i risultati che poteva produrre, questo certamente. Io ringrazio Walter Veltroni, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Il libro. Grazie davvero. Walter Veltroni, con numero 10 dobbiamo fermarci, giusto? Un attimo, vedo Spalletti che parla, poi c'è Dario Ricci che è lì con Spalletti. Vabbè, ci fermiamo un attimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
E noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva fuori di casa dopo la scuola con il pallone sotto braccio e rientrava la sera con la faccia stanca, la maglia bella sudata, le ginocchia belle spaccate. Noi siamo il sogno di ognuno di questi qui e per loro noi siamo, come gli ho detto anche stamani, noi siamo per i nostri connazionali, noi siamo degli eroi, dei giganti, siamo quelli che non possono mettere tutto dentro la partita, e il mettere tutto vuol dire anche crearsi questa corteccia, questa scocca del calciatore che non soffre quelle che sono ambientazioni, che sono livelli di tornei, che sono importanza di partite. Dobbiamo andare lì e far vedere che siamo di quel livello che loro credono. E i giganti e gli eroi non hanno timore di andarsi a giocare poi il risultato di una partita di calcio.
È duro sintetizzare la conferenza di stampa di Spalletti.
Sì, cioè, a livello motivazionale ci siamo.
Sì,
okay, nessuno ha dubbi che chi andrà in campo e anche chi non andrà in campo domani metterà tutto quello che ha. La domanda però è un'altra.
Chi va in campo?
No, quanto abbiamo? Cioè quanto vale la nazionale che domani già si gioca una buona parte della possibilità di andare avanti nell'europeo in una partita secca che vale quasi come un ottavo di finale? Perché è vero che poi passano 4 terze su 6, ma il nostro è un gruppo, lo dico in francese, bastardo, molto equilibrato, molto forte. Abbiamo le altre due, insomma, Spagna e Croazia, è inutile che stiamo a discuterne, e quindi col velato sospetto che il nostro possa essere un gruppo in cui la terza ha basso punteggio.
Sì.
E quindi noi la verità è che domani ci giochiamo una specie di play-in.
E questo girone sarà così, saranno tre partite di play-off, Pierluigi.
Sì, sì, ma assolutamente. Però voglio dire, è anche vero che insomma, non, poi tanto degli esami li devi superare, quindi sicuramente non è un girone facile. Sicuramente Spalletti ha questa capacità di essere immaginifico, ce l'ha sempre avuta. Devo dire che dopo lo scudetto a Napoli questa sua qualità e questo suo stile di comunicazione si è ulteriormente rafforzato e amplificato. E poi chiaramente il fatto di allenare, insomma, lo conosciamo tutti, Luciano, e il fatto di allenare la nazionale per lui è esattamente quello che lui ti racconta, appunto, con parole qualche volta un
ed
po'
è bello pompose, che sia così. Deve essere così,
ma assolutamente, assolutamente, perché poi insomma se tu parli con lui ti dice che buona parte dell'impresa che ha compiuto col Napoli si è legata proprio al fatto che i giocatori sono entrati in sintonia con questa missione e hanno capito che la missione che stavano realizzando era qualcosa che superava strettamente l'aspetto agonistico. Quindi speriamo che gli riesca, diciamo, un'altra magia. Qua è un po' più difficile, sì, perché rispetto a quell'esperienza lì l'elemento tempo non lo aiuta, cioè ha avuto meno tempo per poter rafforzare la squadra, per poter lavorare con la squadra. Però è anche vero che, insomma, le soluzioni ce l'ha,
Certo,
anche dal punto di vista suo proprio di...
Servirà molto anche del talento di Spalletti, come serve il talento dei grandi giocatori nelle competizioni corte, servirà molto del talento di Spalletti che come commissario tecnico in fondo non conosciamo. Ciao Pier, te saluti. Alla prossima.
Ciao,
alla prossima.
Ciao.
E saluti, te saluti anche Deborah Rosciani che fa la borsa tra pochi istanti e poi noi torniamo.
Batte il cuore, sale. Ed è gol! È finita! È finita! È finita!
Bravi.
È finita!
18 anni e qualche giorno fa c'era un signore che diceva queste cose che poi sono entrate nell'iconografia classica del racconto calcistico come il triplice campione del mondo di Nando Martellini, no, Giovanni Capuano?
Sì, sì, ma guarda, ovviamente noi proviamo tutti un'enorme invidia, perché quando da bambini andavamo in bagno a sognare di fare le telecronache, le cose, cosa dici tu, cosa sogni? Sogni il gol all'ultimo secondo, te la inventi davanti al bagno, o anche di raccontare la tua squadra che diventa campione del mondo.
Oh no, Marco Civoli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per il ricordo, è un po' lontano, ma insomma.
Sì, ma poi, poi avrai sentito quelle altre, avrai sentito quelle altre due o tre volte, no, in vita tua, negli ultimi 18
sì,
anni.
Due o tre volte, non di più.
Senti, questa adesso a Berlino speriamo di tornarci, sarà dura, ma intanto stiamo a Dortmund, dove si era scritta quell'altra sì. pagina che poi era il preludio di quel cielo azzurro sopra Berlino, no Marco?
Ma guarda, secondo me la partita più emozionante che io, ma anche Sandro Mazzola, che mi ricordo pianse quella sera, perché noi battemmo la Germania in questo stadio che era un muro. Nel senso che il tifo, come era presumibile, era tutto per loro. Ricordo 5.000 italiani confinati, non so se nello stesso settore di stasera, ma non credo. E poi quella meravigliosa partita, i supplementari, i gol di Fabio, di Grosso, di Ale Del Piero. Quindi una partita epica e storica. A me ha emozionato, guarda, paradossalmente, ma è vero, ha emozionato molto di più di Italia-Francia.
Sì. Ma ci sono semifinali che sono più della finale che viene dopo,
Beh, sì.
Io
sì,
penso che se, sì, tu se tu interroghi un tifoso dell'Inter sul triplete, ricorda Barcellona. Come epico Barcellona, che è semifinale, piuttosto che la finale di Madrid, con il Bayern di Monaco, ad esempio, no? Sì. Che è il giorno in cui poi l'Inter vince la Coppa. Ma io credo che se lo fai con un tifoso del Milan e ricorda la partita vinta all'ultimo secondo in casa con l'Ajax, il 3-2, credo fosse un quarto e non una semifinale, però insomma ci sono quei momenti lì che,
che si prendono la scena. Le semifinali, certo. Italia-Germania, quadra 3, ma
le 5 pere date al Real, insomma, una roba
anche. Senti Marco, tu hai vissuto tante storie della nazionale. Ti ricordi qualche vigilia di partita di debutto di un europeo, un mondiale come quella di oggi, in cui c'è un'apparente calma ma anche la consapevolezza che pronti via in 90 minuti ti giochi quasi l'osso del collo?
Ma secondo me il riferimento al 2006 c'è, perché noi partimmo, se non ricordo male, con il Ghana in un girone comunque non semplicissimo. Però l'importante era partire bene, perché arrivavamo da un periodo pazzesco, perché lo scoppio dell'ennesimo scandalo nel calcio, addirittura le campagne partite da quotidiani anche di grande spessore che volevano le dimissioni di Lippi, la cacciata di Gigi Buffon e di Cannavaro. Quindi la partenza non fu semplice, e quella sera lì, ecco, avemmo la sensazione che quel mondiale avrebbe, non dico potuto regalarci il titolo perché nessuno lo pensava, ma che quantomeno qualche rivincita sul campo si poteva prendere. Quindi non siamo naturalmente nello stesso periodo, però arriviamo da al di là dell'europeo vinto 3 anni fa, insomma, da un mondiale non disputato. Quindi c'è una nazionale molto giovane, perché è giovane la nostra, e con la voglia di imporsi. Si parla tanto di G7 in questi giorni, e noi chiaramente ci siamo ampiamente tra le 7 migliori in Europa. Secondo me siamo anche fra le prime 4, però questo è un discorso successivo, secondo me.
Beh, insomma, essere tra le prime 4 non sarebbe male, essere tra le 7, diciamo le 8, quindi 8. Diciamo quelle dei quarti finali può essere un obiettivo realistico. Il nostro problema è stare tra quelle che passano il primo taglio, perché lì poi non siamo stati fortunatissimi. E per questo domani sera ci giochiamo veramente tanto, perché Italia-Albania rischia di diventare il cancello che ti fa entrare o ti respinge sulla soglia e ti costringe a mille cose. Sì. Però mi sembra, Marco, non so se hai questa impressione qui da osservatore esterno, che differentemente da quanto capita tradizionalmente, noi abbiamo avuto due settimane di calma piatta intorno alla nazionale. Noi non siamo abituati,
sì,
no?
soprattutto un campionato che si è risolto il 22 di aprile, quindi anche quelli dell'Inter, che non sono pochi, sono 5, al di là degli acciacchi, ma insomma hanno tirato un po' il freno, quindi direi che consegniamo una nazionale a Spalletti comunque direi molto motivata, e quindi sono anche curioso di vedere stasera se, cioè scusa, domani, se Luciano butta dentro il ragazzo del Bologna, cioè Calafiori, se invece siamo con una per esempio con una difesa a 4, se Barella ce la fa, soprattutto se Scamacca mantiene quello che ha fatto negli ultimi 2 mesi, e quindi insomma io sono molto 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 curioso, anche se è chiaro che se fai un salto all'indietro di 3 anni quanto ci mancano Chiellini e Bonucci.
Ah beh, certo, lì avevi delle certezze, avevi dei numeri 10 che giocavano in difesa, cioè migliori del ruolo. Marco, grazie, torneremo a disturbarti dei lavori in corso, se d'accordo.
Ma è solo un piacere, grande, in bocca al lupo a tutti.
Grande Marco Civoli. E allora, togliamoci un po' di dubbi, perché Dario Ricci, che è il nostro inviato lì in Germania, ha appena assistito alla conferenza stampa di Spalletti, di cui noi abbiamo sentito la parte motivazionale, quindi quella la diamo per fatta. Dario,
Eccoci ragazzi. Beh, allora direi che i dubbi rimangono, nel senso che la certezza al 99% è che Barella ci sarà recuperato, anche se ha detto il CT l'ultima parola ai medici, però sembra proprio che comunque il percorso di recupero del nostro leader a centrocampo sia ultimato, e quindi ci sarà, e questa è già un'ottima notizia. Per quanto riguarda invece i dubbi che esprimevate insieme a Marco Civoli, quelli rimangono, perché nel momento in cui abbiamo stuzzicato il CT per capire come andremo a affrontare questa Albania, se a 3 o a 4, in realtà lui l'ha ributtata sull'aspetto tattico generale, dice è una partita comunque che dobbiamo comandare, e quindi non è detto che giocando a 3 si sia più conservativi rispetto al 4, né questo dipende dallo schieramento avversario, quindi diciamo la speranza è che chiaramente lui abbia le idee molto più chiare delle nostre, perché comunque diciamo questi nodi non sono stati esplicitamente sciolti, sì, insomma sono stati citati un po' tutti i difensori, l'impressione certo è che su Calafiori ci sia insomma lo abbia convinto, no, per quello che ha visto in questi giorni al di là delle 2 amichevoli, e che quindi possa essere parte dell'11 titolare, però diciamo chiaramente mantiene gli assi nella manica, e poi il solito invito a Scamacca, importante questo, ancora una volta non ha ribadito l'aggettivo pigro, ma ha sottolineato che buona parte del bel calcio, delle belle prestazioni che sta esprimendo Scamacca in questi ultimi 2 mesi sono anche figlie del suo dinamismo, no? Che deve essere uguale a quello dei pari ruolo, insomma ha fatto capire Spalletti anche in modo esplicito.
Quindi se fosse Calafiori con difesa 3 vorrebbe dire davanti a Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Buongiorno e Calafiori. Sì. E a quel punto Darmian scivola in panchina e Di Marco credo gioca a sinistra, significa che però in un certo senso si smaterializza il blocco Inter che Spalletti aveva un po' in testa per avere una parte del lavoro fatto.
Sì, la sensazione è questa qua, Giovanni, che possono essere questi 3 i nomi della difesa, anche se nel calcio spallettiano chiaramente si immagina il CT una squadra molto, molto duttile, capace di cambiare quasi all'impronta, no? queste impostazioni, anche approfittando per esempio della duttilità di uno stesso Calafiori, no? Abbiamo visto quanto sia stato utilizzato in varie zone del campo e sempre con buon rendimento, quindi l'impressione è questa. Però ecco, sicuramente c'è la consapevolezza anche di forse di aver pescato per questo esordio, questo è un mio convincimento che condivido con voi, però l'avversario più rognoso, perché Croazia e Spagna sarebbero stati forse più leggibili seppure a un livello più alto, questa Albania tra l'altro saranno comunità fortissima albanese qui in Vestfalia, si ipotizzano 50.000 tifosi albanesi sugli spalti del Westfalenstadion, quindi sarà un esordio veramente rognoso e forse il peggiore che poteva capitarci.
Ma sì, io sono d'accordo. Grazie Dario, ovviamente a molto presto.
Grazie a voi.
Abbraccio, grazie a Dario Ricci, sono d'accordo su quello che dice. Forse sarebbe stato meglio un calendario differente all'interno dello stesso giro, perché domani hai tutto da molto da perdere e da guadagnare una vittoria che fa tutta la differenza del mondo. Traffico, poi abbiamo un campione d'Italia.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
È finita! L'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 31ª volta nella sua storia, terzo scudetto consecutivo.
È stato il risultato di una squadra che non ha mai mollato, anche se i risultati non arrivavano, anche se è stata una stagione difficilissima, dove non abbiamo fatto bene in Eurolega, non abbiamo fatto bene in campionato, abbiamo perso Supercoppa e Coppa Italia, e quindi però non abbiamo mai mollato. Tutti i ragazzi, anche quelli che magari hanno avuto meno opportunità di stare in campo, sono sempre stati lì, sempre allenati, hanno sempre avuto un atteggiamento positivo, l'atmosfera in spogliatoio era sempre ottima e questo è il risultato.
E qui da dove siamo partiti oggi, dove dicevo è stata una tappa del viaggio di ieri di Giovanni Capuano dopo Milanello, appunto il forum, che sensazione hai avuto?
Ma la sensazione dal punto di vista tecnico, la sensazione aveva ragione Pieri, insomma, di una finale che sembrava girata già dopo gara 3 e in generale dopo gara 1. Dal punto di vista ambientale è stata una grande festa e dal punto di vista del bilancio finale c'è il paradosso per cui festeggia la squadra che ha avuto l'andamento meno lineare tra le due grandi del basket italiano nel corso della stagione, però sì, questo sì. È lo sport e quindi bisogna accettare anche il verdetto.
Ha avuto il merito di arrivare nella la miglior Milano della stagione nel momento più importante, cioè all'ultima partita. C'è un giocatore poi per cui si scrive 3 ma si legge 4. L'ultima volta che non ha fatto una festa a scudetto era 2019, aveva 27 anni e andava all'università. Buongiorno Pippo Ricci.
Buongiorno a tutti, bello sentirvi.
Ne è passato di tempo, e complimenti campione d'Italia per la quarta volta. Ne è passato di tempo dall'ultima volta in cui non hai fatto una festa a scudetto?
sì, devo dire di sì, però dai, non ci si abita mai, soprattutto il giorno dopo è sempre il giorno più bello, quindi sì. È veramente bello poi arrivare alla fine e alzarla.
Sì, è come dopo l'esame più difficile all'università, tu peraltro sei laureato, questo lo sappiamo bene. Senti, ma mi ha impressionato ieri sera il fatto che dopo, nelle interviste di tutti voi, dopo la fine della partita, tutti sono partiti, una premessa, compreso Messina, è stata una stagione terribilmente difficile. Cioè, dopo lo scudetto, cioè, chiaro che non è facile arrivare lì, però è stato messo quasi più l'accento sulle difficoltà di questa stagione, Pippo.
Sì, per assurdo sì, è forse la roba che, diciamo, il sentimento che ci ha aiutato ad arrivare pronti alla fine, no? Come dicevate prima. Devo dire che le difficoltà dell'anno ci hanno poi unito adesso e ci hanno fatto arrivare a vincere. È logico che vincere dà senso un po' a tutto il resto, è un anno difficile, però ecco, quando arrivi alla fine provi a dimenticartelo, ecco. Però quando sei a Milano vuoi fare sempre il massimo e vuoi fare anche l'anno bene, non solo la fine. Quest'anno non ci siamo riusciti, però ecco, chiudere bene ci dà questo sapore dolce.
Dove l'avete vinta? Un solo momento. Per me gara 1, perché ha ribaltato molto di una serie che altrimenti sarebbe stata diversa. Però
sì, io ti dico, anzi, gara 1 di quarti di finale in cui abbiamo perso contro Trento. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti: ragazzi, dobbiamo cambiare qualcosa. E quindi da quel momento ci siamo stretti, abbiamo trovato la quadra giusta, abbiamo approcciato la finale con ovviamente la Virtus che era favorita perché è arrivata prima, come dicevate, ha fatto un anno migliore del nostro. Volevamo vincere gara 1 per, diciamo, per mettere l'impronta, no, su questa serie, ci siamo riusciti. Devo dire che poi la fiducia e anche, insomma, il giocare insieme, con mettere energia, ci ha portato ieri a chiuderla in casa. Insomma, una festa stupenda, non potevamo chiedere di meglio. Ecco,
ecco, Ettore ha parlato anche di coesione, che è arrivata alla fine dopo un anno in cui questa coesione magari non c'era fino in fondo, e questo ha permesso a tanti giocatori diversi, te compreso, una straordinaria partita contro Brescia, di essere protagonisti una volta per uno.
Ma sì, sicuramente all'inizio eravamo tanti giocatori, quando giochi l'Eurolega, giochi così tante partite, comunque è difficile rendere tutti partecipi e far sentire tutti responsabili. Una volta cominciati i playoff, diciamo i 12 sono stati scelti, e devo dire, faccio una menzione speciale per i 4 che, diciamo, sono rimasti fuori, che sono Billy Baron, Poitras, Maudolò e Valentine, che comunque hanno capito e hanno accettato il ruolo e sono entrati in palestra ogni giorno col sorriso e con la positività giusta, anche se sapevano che comunque magari non avrebbero giocato. Questa cosa, insomma, capire ognuno il suo ruolo ci ha fatto capire e ci ha fatto anche renderci conto che potevamo farcela se ognuno metteva il suo mattoncino, e alla fine è andata bene così. Il campo, mi piace dire, parla sempre, no? Quindi alla fine siamo restati più squadra della Virtus, e forse questo è il motivo per cui abbiamo vinto.
Ball don't lie, caro Pippo. Ciao Pippo, grazie, esatto. un abbraccio
buona
ancora
giornata.
Buona giornata a te, campione d'Italia. Allora, con Pippo Ricci chiudiamo questa puntata questa settimana. Domenica sarà Sandir, no, Capuano?
Domenica 17, alle 17, alle 19. Io ho come l'impressione che parleremo di Italia-Albania.
Ma non lo so, vediamo.
Però la verità è che saremo nel mezzo del primo weekend dell'Europeo, che poi ha mille storie da raccontare, non soltanto quelle, certo, legate alla nostra nazionale. Quindi l'augurio è che noi arriviamo sereni e rilassati alle 17 di domenica, e non in mezzo a un mezzo bombardamento di negatività.
Certo,
perché se così fosse, c'è da divertirsi. Guardate il calendario delle partite di domenica, ad esempio, che in parte racconteremo, in parte prepareremo, è il calendario di una domenica da non perdere.
Assolutamente, noi saremo qui, Claudia Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.